Grazie. Io non ho preparato una relazione specifica con degli elementi di contributo, quel che mi è stato chiesto è più di reagire al tipo di trattazione, che peraltro ci è ben nota come istituto perché i temi ambientali sono da sempre, almeno da quando sono iscritto all'Istituto Nazionale di Urbanistica. Io mi sono iscritto l'anno in cui fu approvato il piano regolatore di Reggio Emilia del 1984, che fu anche in qualche misura il primo piano a recepire in modo strutturale la dimensione ambientale all'interno della pianificazione, e tracciando così poi una strada che è stata percorsa molto e che in particolare vede in questa regione una significativa esperienza di rango sicuramente nazionale, forse anche di livello superiore, in quanto a questo grado di convergenza. Oggi quel che ci troviamo a riscontrare è che, e su questo c'è un diffuso consenso a livello scientifico, disciplinare, che per un governo effettivo dei fenomeni in questione, sia dei fenomeni ambientali che in genere dei fenomeni insediativi, la dimensione delle pianificazioni, quel che noi chiamiamo pianificazioni separate, non è più sufficiente. È intervenuto in molti degli interventi, e c'è la necessità di arrivare a una dimensione diversa, quel che noi chiamiamo un governo integrato del territorio, e cioè una dimensione nella quale le principali dimensioni, urbanistiche, ambientali, economico-territoriali, e anche sociali, in qualche modo si interrelano in modo significativo fra di loro. Purtroppo questo è un quadro auspicato. L'Istituto Nazionale di Urbanistica è attore, come sapete, come molti di voi sanno, da molti anni, di ipotesi di riforma per il governo del territorio, anzitutto di livello statale, e in parte anche ispiratore di molti recepimenti che sono avvenuti all'interno delle legislazioni regionali. Ormai la dizione governo del territorio è entrata, come è noto, in legislazione attraverso la legislazione regionale, e poi da questa si è trasferita all'interno della revisione costituzionale con la legge costituzionale numero 3 del 2001, ma è oggi ancora campo sostanzialmente abbandonato, non arato, da una legislazione di livello statale per appunto il coordinamento delle diverse dimensioni. Questo è un grandissimo problema che ricade naturalmente in modo significativo all'interno della prospettiva di cui parliamo oggi, cioè dell'implementazione di una dimensione per il clima all'interno del governo locale. A noi perché interessa in particolare, fra l'altro sul tema io subito dopo il congresso dell'INU del 2005 fui nominato come presidente della commissione nazionale che si occupava di tematiche infrastrutturali. E da allora attivai all'interno dell'Istituto un'attenzione specifica che poi ha trovato significativi riscontri, tanto che adesso esiste una propria commissione nazionale dell'Istituto che si occupa specificamente di ambiente, consumo di suolo e clima all'interno dell'INU, presieduta da Stefano Pareglio, che con me collabora normalmente e ha lavorato con me, fra l'altro, alla preparazione di una dell'iniziativa che abbiamo svolto all'interno della nostra rassegna urbanistica nazionale a Matera, di un'apposita sessione sulla dimensione energetico-ambientale nella pianificazione locale. Bene, per noi il potenziale energetico è importantissimo, parlo di potenziale energetico territoriale, come componente alternativa rispetto alla rendita urbana. Nel senso che nella tradizione dell'urbanistica, la ripartizione delle rendite è stata la funzione fondamentale, è anche il motore, la risorsa fondamentale. Come è noto, i bilanci degli enti locali sono poveri di interventi infrastrutturali. Se andiamo a fare un bilancio, in realtà vengono dedicati già oggi molti più risorse economiche agli interventi ambientali che agli interventi propriamente territoriali. Per cui, dal nostro punto di vista, che vediamo, diciamo, tutti i problemi e i difetti che esistono nella rendita, che naturalmente favorisce la patrimonializzazione, corrisponde a una iniqua distribuzione della ricchezza, genera fenomeni speculativi, eccetera. Avere un'altra gamba, in qualche modo, un'altra gamba economica per la pianificazione è una cosa importante. Ma il secondo importanza è che appunto la dimensione che abbiamo rilevato nei nostri studi è che per consentire la liberazione di risorse alternative rispetto a quelle della rendita, cioè che vengono dalla dimensione energetica, è importante arrivare a una dimensione scalare opportuna, che molto spesso non è più quella comunale. Si è visto, alcuni interventi hanno già ripreso questo elemento, non è possibile pensare alcune delle macrovariabili rilevanti, acqua, mobilità, alcuni problemi di strategie localizzative per gli impianti industriali, come anche per nodi della grande distribuzione commerciale, se non la si affronta alla scala vasta, quantomeno a una scala provinciale, che corrisponde anche e può utilmente corrispondere a un luogo di redistribuzione delle risorse. Quindi molto importante entrare nel merito delle valutazioni che sono necessariamente multidimensionali e che riguardano un insieme di dimensioni, appunto efficienza energetica degli edifici, dei sistemi di urbanizzazione, l'efficienza territoriale dei sistemi di trasporto, con un'attenzione particolare perché quando si mettono a confronto fra di loro diverse valutazioni non è ben chiaro. Sono un pochino cattivo rispetto all'atmosfera buonista che normalmente gira fra di noi, fra chi si occupa di ambiente, non è chiaro come vengono ripartiti i benefici. Cioè, uno dei motivi per cui non funzionano in gran parte i tavoli di cooperazione è che, evidenziando il fatto che c'è un beneficio da acquisire, ed effettivamente è così, partecipando tutti a dei tavoli comuni si ottengono dei benefici, però bisognerebbe anche chiarire un percorso attraverso il quale poi si ripartiscono i benefici, perché banalmente i benefici vanno a finire alla multiservizi, per esempio, potrebbero non andare a finire nel bilancio del comune. Alcuni benefici che possono realizzare i privati innescando un processo di incremento della loro efficienza energetica del singolo edificio vengono poi in realtà sottratti, perché quell'edificio stesso, se fosse ad esempio demolito e ricostruito in un altro luogo, potrebbe generare dei benefici territoriali che andrebbero a vantaggio di una generalità di collettività che invece in quel caso non viene toccata. Quindi è questo il motivo per cui serve un governo del territorio, cioè una visione più ampia. È chiaro che queste sensibilità sono nate all'interno del filone di lavoro ambientale, ma nel momento in cui giustamente si invoca un approccio più ampio e diverso, perché è indispensabile a raggiungere dei livelli di utilità maggiori, e cioè un più avanzato livello di governo, bisogna anche che noi, perché qui mi ci metto anche io, chiunque si metta al tavolo chiamando la pluralità dei soggetti a partecipare, si faccia anche carico di, istruire questa partecipazione al tavolo. È per questo che nelle leggi regionali ispirate dall'INU la formazione del quadro conoscitivo è preliminare alla conferenza di pianificazione ed è condivisa nelle modalità, vale a dire i dati sono organizzati e istruiti in modo tale da essere paragonabili e confrontabili preventivamente rispetto al momento deliberativo, perché in quel momento non si tratta solo di che ciascuno porti la propria conoscenza, ma è indispensabile che questa istruttoria conoscitiva sia fatta anche sul piano della dimensione economica che muovono questi elementi, perché ci sono degli interessi rilevantissimi, fra l'altro anche delle motivazioni per la costruzione di politiche. Molte delle cose di cui abbiamo parlato stamattina corrispondono a investimenti pubblici che consentono di ridurre consumi privati e realizzare su una dimensione pubblica delle economie e dei benefici che passano attraverso una cosa che però non si misura per esempio col prodotto interno lordo, cioè se la si guardasse col prodotto interno lordo complessivo forse potrebbe avere anche un elemento negativo, anche se alla fine fa proprio bene a tutti, cioè stanno tutti meglio, l'ambiente è migliore, l'economia è persino più attiva perché ci sono brevettazione, innovazione eccetera eccetera, però non è detto, non è scontato che essa sia misurabile attraverso un indicatore banale di come quello del volume d'affari complessivo, Quindi chiede una ricchezza di una consapevolezza anche dei conflitti potenziali che purtroppo non è così scontata. Quindi in particolare poi è un dettaglio su cui chiudo prima di una conclusione, è che la consapevolezza dei conflitti potenziali va sposata con una capacità di governo all'interno del settore pubblico, perché la gran parte dei benefici ulteriori realizzabili sono realizzabili all'interno della dimensione pubblica. Questo è uno dei nodi fondamentali e che noi, diciamo, lo dicevano benissimo sia Nora che Croci, diciamo, è indispensabile avere una doppia dimensione in cui, diciamo, il lavoro nella sfera pubblica si interrela anche con una più elevata capacità di partenariato fra pubblico e privato, ma è altrettanto indispensabile maturare una posizione di governo della, diciamo, della dimensione della produzione e della cura dei beni pubblici che vada a sanare alcune contraddizioni rilevantissime che abbiamo fra pubblico e pubblico. Cioè, purtroppo una tendenza possibile uscendo dai lavori di oggi è vedere questi piani climatici come una cosa per il clima, come una cosa operata dagli assessorati all'ambiente. Secondo me, se rimangono come una cosa operata dagli assessorati all'ambiente, hanno un rischio di fallimento. Cioè, il loro obiettivo, infatti, non sono, come molti hanno detto, non sono dei piani, ma sono in realtà, diciamo, dei programmi strategici, io le direi più correttamente così, sono utili e interessanti in quanto riescono a essere inclusivi rispetto a settori, a quei settori che fanno, diciamo, complessivamente il governo del territorio, e cioè urbanistica, ambiente, la parte del sociale con un particolare riferimento rispetto all'housing sociale, naturalmente la gestione ambientale, e i trasporti, mobilità. Quindi si tratta di avere questo come orizzonte di riferimento, e noi siamo i primi, diciamo, come urbanisti ad aver promosso una dimensione di questo genere. È certo che però, se non è chiaro che quel che dobbiamo fare è costruire un'alleanza, costruire dei tavoli locali che producano questo effetto di alleanza, c'è il rischio che queste cose non avvengano. Chiudo su un riferimento alle scale a cui questo problema si pone. E certo, noi sappiamo che nel locale in qualche modo si può, perché è anche più semplice, tutti si conoscono, cioè ci si telefona. Purtroppo il nostro scenario che abbiamo è che fra questo locale e poi alcuni livelli molto alti, cioè Nazioni Unite, Unione Europea, eccetera, ci sia poco. Ci sono alcune regioni, lo abbiamo visto, devo dire molto meno gli stati nazionali, anche qui con grandi differenziazioni in Europa, e però con un effetto di coesione europea ancora non così motivato, tanto che all'interno del dibattito europeo la dimensione, diciamo, ciò che fa il DG Ambiente rispetto a DG Regio sono delle dimensioni, diciamo, indipendenti, autonome spesso, per cui le azioni poi non trovano elementi di coordinamento. Quindi questo benedetto Europa 2020 è difettoso, non si riesce a radicare, non si ha un effetto di convergenza complessiva delle politiche, come se il metodo dell'analisi di coerenza che abbiamo imparato a fare dentro le valutazioni ambientali strategiche, poi la stessa Unione Europea non sia in grado di operarlo all'interno della formazione delle sue politiche. Quindi qui si tratta, secondo me, di trovare dei percorsi fra tutti i soggetti presenti di ulteriore sollecitazione nei confronti di formazione di politiche europee, dove qualche cosa è comunque possibile, e per quanto sarà possibile nell'attuale scenario, possibilmente anche nazionali, dove c'è un gigantesco interrogativo e davanti al quale, come dire, si capisce anche che il lavoro che ci resta da fare è moltissimo. Grazie.